Passioni, la mente estatica, un breve viaggio negli stati non ordinari di coscienza, di Antonello Colimberti.
Buongiorno, siamo qui per un ciclo di trasmissioni sugli stati non ordinari di coscienza. Un tema molto affascinante, molto controverso, tornato anche di attualità ultimamente nel nostro paese con la traduzione del volume Allucinazioni del noto neurologo Oliver Sacks, e desideriamo occuparcene da varie angolazioni. Il motivo per cui mi sono avvicinato a questo tema origina un po' nei miei studi di antropologia, quando iniziai ad occuparmi del tema dello sciamanesimo, della figura in generale dello sciamano, che è appunto un operatore dell'estasi, un tecnico dell'estasi, secondo la celebre definizione di Mircea Eliade, e soprattutto poi tornai ad occuparmene nelle relazioni fra lo sciamanesimo e la musica, attraverso anche una pubblicazione dedicata proprio a questo tema. Nel corso degli anni ho sentito la necessità di approfondire ulteriormente e ho avuto la fortuna di poterlo fare iniziando una collaborazione, una lunga collaborazione che dura tuttora con la Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza. E di questa società parleremo anche in questa puntata introduttiva. Gli ospiti che ho invitato per parlarci, per introdurci a questo importante tema, sono tra i più qualificati nella divulgazione del tema in Italia. Sono Fulvio Gosso e Gilberto Camilla, che sono rispettivamente il vicepresidente e il presidente della Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza. Gosso è uno psicologo che lavora nel campo delle tossicodipendenze, Camilla è un psicoanalista e un etnobotanico, ambedue hanno al loro attivo innumerevoli pubblicazioni sull'argomento, fra cui alcune anche scritte insieme, a cominciare da Pionieri della psichedelia per finire con un volume Hanno visto gli dèi. Con loro parleremo non soltanto del tema generale degli stati di coscienza e della sua introduzione in Italia, ma anche di alcuni aspetti particolari che stanno, se possiamo dire, rivoluzionando alcune discipline consolidate. Buongiorno Fulvio Gosso.
Buongiorno a voi.
Lei ha pubblicato di recente un volume intitolato Per una scienza degli stati di coscienza, che fa un po' il punto su questa questione, un testo direi piuttosto, pur nella sua sinteticità, piuttosto esauriente, che ci dà un panorama della nascita, dello sviluppo e anche dei diversi indirizzi. Cosa dobbiamo intendere oggi per stati non ordinari di coscienza e quando nasce una scienza?
Per stati non ordinari di coscienza possiamo intendere tutte quelle situazioni in cui ci si allontana in qualche maniera dallo stato di coscienza ordinario, quindi della quotidianità in cui si lavora, si studia, ci si muove, insomma lo stato di coscienza attuale, per capirci. Si tratta ovviamente di una modificazione che possiamo toccare tutti con mano, per esempio quando ci addormentiamo, perché lì cambiamo stato di coscienza. Oppure, per esempio, quando ci tocca di innamorarci, anche lì c'è un leggero cambiamento dello stato di coscienza. Però queste sono situazioni, diciamo così, più rutinarie. Solitamente, invece, con un vero e proprio cambiamento di stato di coscienza profondo, si intendono tutta una serie di situazioni che vanno dalla trance, quindi le trance di possessione afro-caraibiche, lo sciamanesimo siberiano e cose di questo genere.
Mi bianai tai pulsin tamba haya haya hupiradi gatanda onyana amana odido ai moningite orkela so gudye susuda ni shumbia kere chamkot bochim haywada taida dio sianda.
Naturalmente rientra anche in questo campo il fenomeno dell'ipnosi, che in Occidente senz'altro è stato uno dei più praticati ed è tuttora uno dei più praticati e dei più studiati. E poi a partire, diciamo così, dall'inizio degli anni 50 c'è stato questo grosso input derivato dalle ricerche, direi dalle scoperte di questo chimico svizzero che si chiamava Albert Hofmann, morto un paio di anni fa, ultracentenario, il quale con la scoperta dell'LSD ha dato un input decisivo ad una serie di ricerche in ambito psicoterapeutico e anche, devo dire, a seguito di queste cose, negli Stati Uniti prese corpo tutto quel fenomeno che va sotto il nome di psichedelia, no? Cioè, quindi con tutte le contaminazioni culturali in materia, dall'arte alla musica, non so, gli stessi Beatles ne furono influenzati, no? Dedicarono una canzone a questa sostanza che è Yellow Submarine. Ecco, gli ambiti sono un po' questi. Poi naturalmente ci sono stati, soprattutto negli Stati Uniti, io direi, una serie di approfondimenti sul piano antropologico.
Ecco, la nascita di questa, sì, che va sotto il nome di scienza degli stati di coscienza, sì, di, sì, solito la si riporta ai lavori di Tartt, che hanno conosciuto, certo, una certa, certo, diffusione anche in Italia. Sì. Ma da allora penso che molta strada è stata fatta. Ecco, quindi ci può riassumere gli studi in questa direzione?
Ma sì, oltre a Tartt io volevo ricordare la Erika Bourguignon, che è un'antropologa culturale, la quale negli anni 70 fece una ricerca molto estesa a livello planetario su quasi 500 gruppi socioculturali omogenei, andando a indagare in quali di queste situazioni si verificavano fenomeni di cosiddetta trans di possessione o di trans generica. E il risultato fu abbastanza sorprendente, perché si scoprì che nel 90% dei casi c'era un atteggiamento, diciamo così, favorevole alla propagazione di questi stati di coscienza non ordinari. Soltanto il 10% di queste società invece sembrava non essere, come dire, sensibile a questi temi. Questo 10% coincide naturalmente, questo era un po' scontato, con la nostra società, la società industriale avanzata cosiddetta, no? Tant'è che anche in Italia, se noi parliamo di queste cose, abbiamo soltanto due riferimenti stretti. Uno, ho già accennato prima, è relativo all'ipnosi, e l'altro riguarda quel particolare fenomeno che si verificò negli anni 60 nel Salento, e cioè la questione della Taranta, no, studiata da De Martino, che di fatto era una trans di possessione. Oggi questo fenomeno non c'è più. Gli sviluppi. Beh, gli sviluppi direi che ancora una volta arrivano un pochino dagli Stati Uniti, e in Europa siamo un po' più carenti a questi livelli. E ci sono queste ricerche molto interessanti, secondo me, fatte da questo Charles Laughlin, che è anche lui un antropologo culturale.
Ecco, ce ne parli, una figura poco,
sì,
nota nel
poco
nostro
nota,
paese.
Sì, esatto. Costui, diciamo che ha introdotto in questo tipo di concetti e di ragionamenti le posizioni della cosiddetta fenomenologia, che è una branca della filosofia che si occupa specificatamente di coscienza tout court, no? E quindi insomma con dei ragionamenti abbastanza fecondi in merito. Un altro filone di ricerca che senz'altro è presente nell'attualità invece è relativo ad un uso, non lo definirei neanche alternativo, ma diverso, delle sostanze cosiddette psichedeliche, non solo LSD ma anche psilocibina e altre cose ancora, in campo medico, no? Cioè, quindi nell'ambito della psicoterapia. Sono ricerche che per la verità ci sono sempre state, con alti e bassi, e oggi hanno ripreso, come dire, un certo spessore, no? Una certa, cioè sono diventate nuovamente piuttosto significative. Questo non solo negli Stati Uniti, ma per esempio anche in Svizzera si stanno portando avanti ricerche di questo tipo a livello di uso psicoterapeutico di sostanze cosiddette allucinogene o psichedeliche, che dir si voglia. Questi sono un po' i due punti, come dire, un po' più avanzati della ricerca ad oggi, secondo me.
Grazie. Gosso ci ha parlato negli inizi degli anni 70 con Tarte e così via della nascita di questa scienza. Bisognerà attendere, a quanto pare, i primi anni 90 perché anche in Italia trovi questo tema una diffusione, diciamo, ad un livello di competenza. Adesso vorrei porre una domanda a Gilberto Camilla, in qualità di presidente della Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza. Ci può ricordare la nascita di questa società?
Buongiorno innanzitutto. Intorno alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90, un po' in tutto il mondo, l'Europa compresa, Stati Uniti, è iniziata quello che io ho definito altre volte la neopsichedelia, cioè la ripresa di una ricerca che era stata interrotta alla fine degli anni 60. E la CISC, indipendentemente dalle altre associazioni internazionali, si è costituita in questo momento, proprio all'inizio degli anni 90. Effettivamente in quegli anni c'è stato un grosso fermento, nuovi ricercatori, giovani ricercatori indipendenti, e in molti paesi, Italia esclusa, è iniziata una ricerca anche proprio, diciamo, a livello ufficiale, in Svizzera, in Germania, negli Stati Uniti, con sostanze, quelle che un tempo venivano chiamate le droghe psichedeliche, che hanno un potenziale, diciamo, terapeutico, diagnostico molto molto elevato. Parlo di potenziale, non di effettivo potere. Si può ricordare in Svizzera la ricerca dell'Università di Zurigo sulla psilocibina, in America, negli Stati Uniti, sulla DMT, che è un derivato di molte piante sudamericane. In Germania anche con LSD sui malati terminali. In Italia tutta questa ricerca, diciamo, concreta, reale, non è stata possibile, ma la Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza, secondo me, ha dato fin dall'inizio un contributo notevole da un punto di vista teorico e come quasi campo di mediazione, di incontro fra le varie realtà, non soltanto italiane. All'interno della CISC si può dire che è stata costituita storicamente, poi attorno alla CISC sono ruotati sicuramente i personaggi più importanti.
Ecco, ce ne ricordi qualcuno?
Innanzitutto Marco Marghielli, che è stato il primo presidente nel 90 della CISC, purtroppo deceduto da alcuni anni. Marco Marghielli è stato uno dei più importanti neurofisiologi italiani, appena laureato lavorò presso il CNR, proprio con ricerche sull'LSD. Grande studioso di estasi cristiane, ha fatto molte ricerche sul campo Nijugori, cioè un grandissimo personaggio. Altri che posso citare sono Giorgio Samorini, che è stato uno dei fondatori proprio della società, un etnobotanico veramente notevole, uno dei primi uomini bianchi a aver fatto ricerche sul campo, sulla religione del Bwiti africana, che usa una potente radice allucinogena. Lui è stato addirittura iniziato, ha avuto il coraggio di fare questo percorso, sicuramente non per tutti e non di tutti.
Le attività della società come si sono svolte? Che cosa ha fatto?
Ha fatto, diciamo, più che altro informazione attraverso pubblicazioni di un bollettino che è ancora vivo oggi, interno, cioè non è in diffusione, non è in commercio, che è un bollettino per i soci, per gli iscritti alla società, che è una sorta di newsletter, e soprattutto la rivista Altrove, che è un annuario che esce dal 96, che adesso proprio recentemente, in queste ultime settimane, è uscito il 15° numero. Inizialmente ha passato diversi editori ed è stata spesso in commercio, oggi diciamo è più di nicchia ed è esclusivamente anche questa per i soci della CISC.
Grazie. Oh, Dicevamo all'inizio di trasmissione che uno degli aspetti più importanti di queste ricerche nel campo degli stati non ordinari di coscienza è la rilettura di alcuni momenti della civiltà umana, questo che ha portato una grande rivoluzione in alcune discipline. Per esempio una rilettura della preistoria, per esempio una rilettura del mondo antico. Vediamo adesso di entrare nel particolare di questi aspetti. Fulvio Gosso ha pubblicato di recente un volume con Peter Webster intitolato Il sogno sulla roccia, visioni dalla preistoria. E qui il tema degli stati non ordinari di coscienza, insieme a una rilettura del tema dello sciamanesimo, apporta dei nuovi elementi. È vero, Fulvio Gosso? Ci puoi assumere i contenuti di questo volume?
Sì, volentieri. Mi permetta anche di aggiungere che proprio recentemente questo volume è stato tradotto e pubblicato negli Stati Uniti da una casa editrice dell'Università di New York, quindi si vede che è piaciuto, ha avuto un certo peso. Le questioni di cui tratta il libro partono anche dalle considerazioni di un autore che si chiama Lewis Williams. Questo signore è un archeologo sudafricano che negli anni Ottanta ha pubblicato un articolo davvero considerato rivoluzionario in materia, perché dà una lettura di tutti quegli strani segni che sono presenti nell'arte rupestre neolitica e che così erano molto enigmatici, molto strani, non si comprendevano. Beh, la lettura che ne dà lui è che siano stati eseguiti proprio in stati di alterazione rispetto allo stato di coscienza, alterazione non necessariamente indotta da sostanze, ma anche da respirazione alterata, indotta da danze frenetiche, suoni e cose di questo genere, insomma, quindi dal raggiungimento di uno stato di trance. Queste sue teorie sono state abbastanza accettate in ambito scientifico ed è anche un po' da questo che io sono partito con un'analisi un po' di tutte quelle situazioni che davano testimonianza circa queste presenze a partire appunto da 3-4 mila anni fa, epoca neolitica, un po' in tutti i continenti, anche se la maggior parte di questi segni grafici e anche di reperti in certi casi sono collocati in America Latina, e il motivo è molto semplice: nell'America Latina c'è una concentrazione di sostanze vegetali psicotrope che rappresenta circa il 70% di tutto quel che si trova sul pianeta, quindi una grossa concentrazione che ci spiega anche come mai queste popolazioni del Centro America e dell'America Latina abbiano così utilizzato molto questo tipo di cose nelle loro pratiche sciamaniche, nelle pratiche curative, nelle pratiche religiose.
Ci può dire cos'è il fenomeno delle coppelle che lei ricorrentemente nomina?
Sì, ci stavo arrivando, nel senso che io credo che questi fenomeni siano comunque diffusi in tutto il mondo e abbiamo testimonianze di questo per ciò che riguarda l'Europa, no? Certamente ci sono poche cose in Europa, c'è però questo curioso fenomeno delle coppelle su cui io mi sono permesso di dare un'interpretazione. Dunque, le coppelle sono delle cavità semisferiche che vanno dai 5-10 centimetri, 15 centimetri di diametro circa, che sono piuttosto diffuse sulle Alpi occidentali, ma anche nei paesi baltici e scandinavi e anche un pochino da altre parti. E la mia idea, anche se può sembrare così di primo acchito un po' balzana, è che queste coppelle, queste raffigurazioni che di solito sono presenti in gruppo, sono il perfetto negativo della coppa di un fungo. Considerato poi che sono quasi sempre collocate in zone ampiamente soleggiate, viene da pensare che siano state utilizzate ritualmente per l'essiccazione di un fungo particolare che è psicoattivo senz'altro, che è l'Amanita muscaria. Naturalmente il discorso discorso dell'essiccazione poteva avere un valore sia per la conservazione del prodotto, sia per il fatto che attraverso l'essiccazione alcuni principi attivi contenuti in questo tipo di fungo si trasformano e vengono, per così dire, esaltati. Ecco, questa è un'idea che avevo già proposto in un articolo sempre su una rivista americana, Anthropology of Consciousness, ed è un'idea che ho ripreso in questo libro che ho scritto con Webster.
Venendo al mondo antico, è interessante la proposta che fa Gilberto Camilla di una rilettura della figura di Dioniso. Gilberto Camilla, per la verità, ha dato diversi contributi a una rilettura del mondo antico, sulla scia di alcuni autori molto cari a chi si occupa di stati non ordinari di coscienza, come Gordon Wasson. Ma in particolare Camilla, in questa pubblicazione, vuole rileggere la figura di Dioniso, che tradizionalmente è sempre stato accostato al tema del vino e della vite, e invece Camilla propone qualcosa di diverso.
Sì, Dioniso associato al vino è un'immagine estremamente recente. Diciamo che la mitologia del rapporto Dioniso-vino inizia con l'epoca alessandrina e poi romana. Prima Dioniso non è mai associato al vino, ma in genere al mondo vegetale e soprattutto all'estasi. Un tipo di estasi particolare che è gratificante, divina, per gli iniziati ai misteri dionisiaci, diabolica, infernale e foriera di follia per i non iniziati, per coloro che disprezzano la figura del Dio. Esempio tipico è proprio il grande dramma di Euripide, le Baccanti, in cui emerge chiaramente questa tematica. Partendo da questa considerazione mi sono accorto che doveva esserci qualcosa nel culto di Dioniso che produceva questa ebbrezza mistica. Se noi guardiamo le raffigurazioni artistiche, soprattutto quelle più antiche, diciamo del IV-V secolo avanti Cristo, troviamo che le raffigurazioni dell'uva, della vite, sono molto strane. Ricordano più un fungo e, nello specifico, l'Amanita muscaria, il fungo, quello delle fiabe, tanto per intenderci, quello col cappello rosso etichettato di bianco, che tra l'altro è il fungo sacro della tradizione indoeuropea, come ha ben dimostrato Wasson. Partendo da tutte queste considerazioni, ho la presunzione di interpretare in chiave micologica la figura di questa divinità, insomma, di Dioniso. Diciamo estranea al mondo greco, perlomeno quello primitivo. Ancora ai tempi di Omero, Dioniso non apparteneva al Pantheon olimpico, è stato inserito molto molto più tardi, per cui una figura, diciamo, strana, che proviene non dalla Grecia ma dal nord, come molti anche studiosi di mitologia hanno evidenziato. Più o meno in breve questo, ecco, quello che cerco di non dimostrare, perché non è possibile dimostrare nulla a migliaia di anni di distanza, ma semplicemente di indurre il dubbio nei potenziali lettori.
Grazie. Abbiamo visto come gli stati non ordinari di coscienza consentono delle nuove riletture di momenti della civiltà, la preistoria, il mondo greco, ma possiamo trovare anche un altro momento storico di cui è stata tentata una rilettura, vale a dire in particolare il Medioevo cristiano. E qui l'argomento si fa ancora più controverso, pur nella controversia di un tema come quello degli stati non ordinari di coscienza. Uno dei volumi pubblicati da Gilberto Camilla e da Fulvio Gosso si intitola Allucinogeni e Cristianesimo. Ci può riassumere il senso di questa ricerca, Gilberto Camilla?
Partiamo da due considerazioni, una teorica e una più pratica. Quella teorica è molto semplice: il cristianesimo, soprattutto quello primitivo, biblico, è pieno di figure estatiche. Anche qui, come nel caso di Dioniso, bisognerebbe chiedersi come mai. Cioè, o i profeti del cristianesimo erano tutti dei pazzi, degli schizofrenici, oppure c'era qualcosa sotto. La seconda considerazione, quella più pratica, è che fino all'arte, anzi, principalmente l'arte romanica, perché prima i documenti non ci sono più, dopo scompaiono, le raffigurazioni dell'albero della vita del paradiso terrestre sono piene di strani alberi, che così l'inerzia interpretativa degli storici ha sempre definito alberi. In realtà anche questi sono molto più simili, proprio come nel caso di Dioniso, molto più simili a funghi che non ad alberi. Partendo da questa considerazione abbiamo cercato un po' di documentazione e in questo libro, Allucinogeni Cristianesimo, che lei citava, e in un prossimo, direi quasi Allucinogeni Cristianesimo 2, in un secondo volume, portiamo la documentazione proprio, lasciando il lettore la facoltà di interpretare questi affreschi, questi mosaici, questi bassorilievi. È veramente zeppa l'arte cristiana di questi alberi fungo, che sono tutti inseriti in un contesto, diciamo, sacro, e non sono mai raffigurati in scopi, diciamo, come dire, gastronomici. Gli stessi funghi rappresentati non sono mai dei porcini, ma sono o delle amanite muscarie oppure dei funghi psilocibinici.
Grazie.
La mente estatica, un breve viaggio negli stati non ordinari di coscienza, di Antonello Colimberti. Regia di Ornella Bellucci, a cura di Cettina Flaccavento. Passioni@rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.